Beh, il libro è molto bello, veramente molto bello. È un'opera notevole, un'opera secondo me di grande utilità. È una cosa che può essere letta da chiunque, può essere letta da chiunque, cosa non da poco. Chiunque può saperla, non è così sempre, cioè, insomma, Mosè ha tradotto anche Kitzur Shulchan Aruch. Kitzur Shulchan Aruch, anche se lo legge, non è che capisce la casa ebrea, non è che è così semplice. Questa è un'opera veramente pronta per l'uso in qualche modo. Vorrei ricordarvi soltanto che è un grande complimento dire una cosa del genere, perché l'ambizione di fare un'opera pronta per l'uso l'ebbe Rambam quando scrisse il Mishneh Torah, quindi non è poco dire che è un'opera pronta per l'uso, insomma, è una grande ambizione da molti secoli, cosa non semplice da fare. La seconda cosa che ho potuto fare con Pietro Mosè è un'altra, è che ha scelto di tradurre un libro e non di riscrivere un libro suo, che è una cosa che secondo me è molto utile, perché credo che le cose siano state fatte ed è giusto portare alla conoscenza del pubblico italiano le cose che sono già state fatte, però è meno stimolante, insomma, è più carino vedere il proprio nome solo per il libro e dire l'ho scritto io, fatto io, dire no, ho preso un libro, mi è piaciuto, anche quello che dice lui all'inizio, mi è piaciuto, mi è sembrato utile, ho deciso, sono andato dall'autore del libro, che ha detto mi dai il permesso, e questo mi ha dato il permesso e l'ho tradotto. Bene, è un atto anche di umiltà, non vengo a dirvi quello che penso io, non vengo a dirvi neanche l'alahà come l'ho capita io, ma riporto un libro già scritto, un libro già che, a cui qualcuno ha già pensato e ha già lavorato su questo. Perché non significa che poi il libro non sia suo, perché poi in realtà nel momento in cui si traduce, per forza di cose io devo metterci del mio, se no non riesco a tradurre niente, neanche una cartolina riesco a tradurla, se non riesco a metterci qualcosa di mio. Però si è partito da un qualcosa di già pronto. Volevo dire un paio di cose soltanto, uno mi riallaccia a quello che ha detto la Della Rocca, sull'importanza dell'alahà, e volevo parlare l'importanza dell'azione, di cui la Della Rocca parla tra l'altro nell'introduzione che lui scrive al libro. C'è un famoso, voglio dire due cose, una cosa che dice in un famoso passo del Sefer HaChinuch, è una cosa che dice Rambam. Il Sefer HaChinuch dice questo in un famoso commento alla Parasha di Bo, le prime mitzvot che si trovano nella Parasha di Bo. Il Sefer HaChinuch dice questa frase, Ahareh peulot nimshachim halevavot, dietro le azioni vengono attirati i cuori. Cioè, quello che dice il Sefer HaChinuch è che noi agiamo in un certo modo e di conseguenza abbiamo certi sentimenti e pensiamo in un certo modo, che è l'esatto contrario di quello che normalmente diciamo, diciamo che abbiamo. Proviamo un sentimento, l'esempio che faceva Rav Della Rocca a proposito dei Tefillin. Mi sono convinto, mi piace molto questa mitzvah dei Tefillin, una gran voglia di mettere i Tefillin, e allora metto i Tefillin. Penso, sento, agisco. Se Rachidon dice che l'operazione è contraria, agisco, quindi sento e penso. Volevo riportarvi. Sefer HaChinuch fa un esempio terribile di questa faccenda, fa un esempio negativo, terribile, per provare che in realtà noi siamo condizionati da ciò che facciamo, non da ciò che pensiamo, molto più condizionati da ciò che facciamo di quanto siamo condizionati da ciò che pensiamo. L'esempio che porta è quello di un principe che comanda a un suo suddito di torturare le persone. Se lui dice questa persona, che lo fa perché è costretto, lo fa pensando che la tortura sia sbagliata, prima o poi arriverà a pensare che la tortura è giusta, perché non riesce a agire in un modo e pensare in un altro, è difficile, non si può fare per sempre una cosa del genere. Volevo portare un esempio invece più positivo, meno spaventoso, di quello del torturatore che diventa convinto di essere un buon torturatore. L'esempio che è un esempio che fa Gardner a proposito dell'amore verso il prossimo. Lui dice, normalmente si dice che si ama il prossimo e di conseguenza si aiuta il prossimo. Io amo il prossimo, quindi di conseguenza faccio tzedakah, mi occupo dei poveri, mi occupo degli ammalati, perché provo amore verso il prossimo. Quello che diceva Destra è che in genere succede esattamente il contrario, che io mi occupo del prossimo perché devo farlo, perché è giusto farlo, è giusto dare tzedakah, è giusto donare ai poveri, e questo mi porta ad amare il prossimo. Cioè, se io mi occupo di una persona, se io do qualcosa a una persona, a un certo punto voglio bene alla persona. Non posso in realtà occuparmi di qualcuno senza a un certo punto provare affetto per la persona. È il processo contrario. L'azione porta al sentimento, l'azione può portare a provare un sentimento. Volevo dire un'ultima cosa, poi aggiungo una piccolissima cosa che ho detto su libro. Ultima cosa sull'importanza dell'azione. Lo dice Rambam, Rabbi Moshe Ben Nachman. Ma dice, tutta la storia dell'umanità comincia con una grande idea. La grande idea è la grande idea di Dio di creare il mondo. Okay? Dio pensa di creare il mondo. Però la storia comincia perché Dio lo crea il mondo, non perché ha pensato di crearlo. Non perché ha pensato di crearlo, per quanto sia pensiero divino, per quanto sia straordinariamente importante il pensiero divino, il mondo comincia quando Dio crea, non quando Dio pensa. Non quando pensa di creare, cioè, o meglio, il pensiero è fondamentale, ma finché il pensiero non si trasforma in azione, il pensiero non raggiunge il suo completamento. Rambam dice, questo vale anche per tutto ciò che riguarda l'essere umano. Il pensiero a un certo punto deve trasformarsi in un'azione. Il pensiero deve a un certo punto essere concretizzato e essere portato in azione. Io posso progettare un bellissimo palazzo, devo costruire il palazzo, se non il progetto non serve a niente. Okay? Devo costruire il palazzo, devo riuscire ad agire, devo a un certo punto riuscire ad agire e a scontrarmi anche con l'azione, a scontrarmi anche con le difficoltà dell'azione, anche con i problemi che un'azione può comportare. Per questo la tradizione ebraica è un'azione fondamentale, perché in realtà non esisterebbe niente senza azione. Senza azione niente può esistere, neanche il pensiero più grande può esistere senza azione. Non è vero che c'è una contraddizione tra pensiero e azione, in realtà l'azione è una realizzazione del pensiero, però senza quella realizzazione il pensiero perde di valore, per quanto possa sembrare estremo. C'è una bellissima, famosissima polemica di un grande pensatore italiano, un grande critico letterario italiano, che è Benedetto Croce, in poesia e non poesia. Benedetto Croce dice che si parla di poeti che non riescono a esprimersi. E il Croce dice in maniera molto cattiva: un poeta che non riesce a esprimersi non è un poeta, semplicemente non è un poeta, perché diventa poeta quando si esprime, quando scrive la poesia. Se non scrive la poesia non è un poeta. Quindi quando diventa poeta? Quando scrive la poesia. Quindi non esistono i poeti che non riescono a esprimersi perché non sono poeti. Va bene, Croce non è certamente un ebreo, non è molto vicino all'ebraismo, non aveva neanche grandissime simpatie in molte cose, però esprime un pensiero molto ebraico in realtà è un'ultima cosa, una cosa che mi è piaciuta in una delle Askamot, che è la di Riccardo Di Senio, su questo libro. Che fa un paragone un po' ardito, devo dire, però interessante, molto interessante. Allora, lui cita una cosa che dicono i Chachamim a proposito di cosa significa essere ebrei. So che noi diciamo sempre che Talmud Torah, che non è che lo studio della Torah viene prima di tutto, verissimo, però c'è un passo del Talmud che dice Gadol Shimusham Yotermi Talmudam. È più grande il shimush, cioè scusate, il servizio realmente, più del Talmud, più dello studio. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa del genere. Vuol dire che quello che facevano i Chachamim, noi diciamo spesso che è fondamentale nell'ebraismo il rapporto maestro-allievo. Ma cosa significa che è fondamentale il rapporto maestro-allievo? Non vuol dire semplicemente che ovviamente per studiare è importante avere dei maestri. È abbastanza intuitivo che è importante avere dei maestri, lo capiamo tutti, che ovviamente che più il maestro è bravo, meglio si studia, eccetera, eccetera. Non era questo il rapporto con i maestri, mica si studiava solo con i maestri. Con i maestri, sì, i maestri si seguiva passo per passo, gli si andava dietro, gli si accompagnava a casa, ok, lasciamo perdere quello che facevano perché è meglio, in alcuni casi era una roba un po' scabrosa, insomma. Li seguivano. Perché? Perché è importantissimo il shimush talmidei chachamim, è importantissimo il servire il chacham. La grande vanto che un chacham poteva fare era quello di aver lavato le mani al suo maestro, non di aver studiato con lui, ma di avergli lavato le mani. Perché questa? Una esaltazione della servitù, che cos'è una roba del genere? In realtà non è così. In realtà io da una persona imparo in molti modi, ma imparo soprattutto vedendolo agire, vedendolo vivere. Imparo di più vedendo una persona vivere, vedendo come una persona si comporta, quello che dice, quello che pensa, in che modo stabilisce un'alakhah, eccetera, eccetera, piuttosto che da quello che mi ha insegnato. In quel modo imparo molto di più. Per esempio, imparo da vedere il mio maestro alle prese con un caso concreto e il modo in cui affronta quel caso concreto. A me è capitato di andare a seguire, a fare un po' di shimush, appunto, dei Batei Din a Yerushalayim, Yerushalayim, anche altre parti, sono stato lì a guardare, a sentire, a vedere e vi assicuro che ho imparato un sacco di cose. Sapevo cose che non avrei imparato studiando, perché quelle cose le sapevo, erano cose che avevo studiato, ma il modo in cui venivano affrontate non corrispondeva esattamente a quello che avevo studiato. Bene, perché? Perché in realtà l'azione concreta poi cambia. Allora, il paragone ardito che fa Rabbi Sefer, dice, oggi tutto questo c'è molto poco. C'è molto poco, in realtà noi non abbiamo più il Shimush Talmidei Chachamim, abbiamo molto poco il Shimush Talmidei Chachamim. Però ne abbiamo bisogno, perché abbiamo bisogno di vedere, non abbiamo bisogno soltanto di studiare, abbiamo bisogno di vedere. E dice, scrivere un'opera e illustrarla, un'opera di Halakha e illustrarla, è in qualche modo un tentativo di sostituire il Shimush Talmidei Chachamim, dare una visione attraverso gli occhi non soltanto attraverso ciò che si è studiato. In qualche modo io faccio vedere come si fa, non solo ti dico come si fa, ma ti faccio anche vedere come si fa, e in qualche modo questo fa parte in qualche modo può sostituire. Ecco, cioè ti limiti, ci sono stati da fare.
Grazie.